uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati ad Soup of the Day, puntata di questo fine settimana di venerdì, e puntata calda che commento in diretta con Venezia, perché con me c'è Angela Prudenzi.
Buongiorno a tutti.
E ovviamente è inutile dirlo, questa è la puntata che abbiamo straannunciato da giorni, quella in cui commentiamo la selezione del Festival di Cannes annunciata ieri poco dopo The Soup of the Day, per cui per forza questo venerdì mattina sarebbe stato dedicato a questo.
Beh, evento che non si può assolutamente cancellare, eh? Quindi no, dimenticare, non so che cancellare, che lapsus.
Allora diciamo subito, prima di mandare la musica e scaldarci, che due sere fa Nanni Moretti ci aveva un po', come dire, anticipato la sua già anticipatissima e prevedibilissima partecipazione in concorso al Festival di Cannes con Tre Piani, perché ha pubblicato su suo Instagram, sulla sua pagina Instagram, una performance fatta da lui e le sue attrici, appunto, di Tre Piani, in cui tutti cantano Mahmood allo specchio e si preparano per una soirée.
Quale sarà questa soirée? Che sia quella di Cannes?
Che sia quella di Cannes?
Vabbè, adesso lo sappiamo con certezza che è quella di Cannes, perché come hai giustamente detto Tre Piani è in concorso, e anche come ha ribadito lo stesso Thierry Frémaux, nel senso che di Moretti si sapeva già da un anno, lo ha ringraziato perché ha pazientato, perché ha aspettato un anno e quindi ha tenuto non in caldo, ma probabilmente ha fritto nel congelatore il suo film, e finalmente si potrà vedere durante il festival.
E quindi riflettiamo su questa notizia, mandiamo un po' di musica e torniamo io ed Angela arriva dopo, io ed Angela, per commentare la selezione ufficiale del Festival di Cannes 2021.
Fred,
non indugeremo altrimenti ancora, io ed Angela Prudenzi siamo pronte a commentare la selezione del Festival di Cannes. Abbiamo avuto un giorno per rifletterci su, più meno di un giorno, diciamo, alcune cose molto prevedibili. Ricordiamo, il Festival di Cannes si terrà in presenza dal 6 al 18 luglio, c'è Tre Madri in... Tre Piani in concorso di Nanni Moretti, l'abbiamo detto in apertura, ed ora passiamo in rassegna mediamente, velocemente, il concorso, Angela.
Certo, tu con le Tre Madri evidentemente sei rimasta con il tuo cuore un po' con Dario Argento e un po' con Guadagnino, ma vabbè, perfetto, sono sì, con te anch'io.
Si capisce allora, dove, a quali lidi mi
si
affido.
Si capisce. Sì, sì, sì. Dunque, io passerei subito a un primo commento di ordine generale. Quello che salta agli occhi, ma veramente è impossibile non vederlo, è il gran numero di film francesi.
Sì.
Francesi o francofoni, perché Lafosse, Joachim Lafosse, è un regista belga, ma comunque essendo francofono anche lui. Poi ci sono altri film che comunque hanno coproduzione francese, quindi la presenza veramente della Francia è massiccia. Tra gli autori sicuramente totalmente francesi, François Ozon, Tu sais bien passé, lo ha detto due grandi interpreti, Dussolier e la nostra amica Sophie Marceau, che non è più al tempo delle mele, ma qua è una figlia che deve accompagnare il padre che ha deciso di farla finita dopo essere stato colpito da un ictus. E poi la sorpresa, perché sarà una sorpresa, Titane di Julia Ducournau. Avevamo apprezzato il suo horror d'esordio, che se non sbaglio si chiamava Raw, E qui sì. Titan, beh, insomma, lascia pensare che di qualcosa di super si stia parlando, di una super creatura. E poi tre francesi, Bruno Dumont, Parrain de Miquelet Martin, che si chiamava in un primo tempo France. Che France, che era il nome della protagonista, una meravigliosa Léa Seydoux che ritroveremo anche altrove. E poi continuando con la Francia, Les Olympiades di Jacques Audiard,
che è abbastanza l'habitué anche lui di Cannes,
esatto, quindi. La Fracture di Catherine Corsini, ecco, lei è stata una sorpresa perché era fuori dai radar e invece è addirittura in concorso. Poi ovviamente il film di apertura Annette di Léo Carax, che io ho sempre chiamato Léo, ma Thierry Frémaux lo ha chiamato Léos, quindi,
quindi non
adeguiamoci.
È... Ok, sì, se lo dice Thierry.
Adeguiamoci, esatto. Se lo dice Thierry. E ovviamente Benedetta di Paul Verhoeven, perché insomma è uno dei film, ecco, che stiamo aspettando.
Anche lui congelatissimo era.
Esatto, girato in Italia, quindi beh, poi se avete visto proprio l'ultimo foglietto che è arrivato, l'ultimo pizzino, ci diceva che in concorso ci sarebbe stato anche Flag Day di Chopin, insomma, perché ieri siamo andati abbastanza di pizzini,
sì,
perché sì, Thierry forse non dormiva da qualche giorno per chiudere la competizione e non solo, e si è scordato un sacco di cose,
sì,
compresi i nomi dei registi, sì, esatto. Titoli, diciamo che forse una stampata con nomi e cognomi e titoli scritti bene
faceva
non sarebbe...
comodo, esatto, che uno non può pensare di essere sempre invincibile anche se sei Thierry Frémaux. Vabbè,
esatto, no, tra le cose, tra le certezze che sapevamo esserci, c'è Memoria di Apichapong Virasetal Kul, perché era anche lui nel freezer dall'anno passato,
il mio amico Apichapong,
esatto,
meraviglioso. Voi sapete che coltiva a un suo orto quando non gira, ha un orto, questo che mi ha raccontato durante un'intervista, quindi proprio tutto vero dalle sue parole, ha un orto che coltiva anche con feci umane. Vabbè,
e beh, giusto,
sì,
giusto,
sì.
Il riciclo deve
esatto.
Essere totale.
Un pazzo totale.
Tra i francesi ci siamo scordati Mia Hansen-Love, che è
l'omonima di mia
con
figlia,
il film, esatto, Bergman Island, e cast internazionale, Tim Roth in prima persona e girato sull'isola di Faro, cioè l'isola di Bergman, quindi un film nel film, da quello che si sa. Ecco. E poi
tanti altri titoli. Un'altra cosa si è detta prima di nominarli, un'altra cosa si è detta è che ci sono poche registe. Ora
sì.
Cioè,
posso dire Anno
sì.
Magro.
Anno ma-
Anno
ah, okay,
magro,
quindi
Anno
non
magro
è colpa di Cannes, per questa volta non è colpa di Cannes. C'era
no,
poco.
Non è colpa di Cannes, le registe sono quattro se non sbaglio, cioè la Corsini, abbiamo detto di Mia Hansen-Love, esatto, di Ildiko Einiedi, che è tornato a Cannes, cioè che è tornata, che arriva a Cannes, a Proda Cannes con l'Histoire de ma femme, e poi c'era un'altra donna che adesso mi sono persa, ma che ritroveremo e appena la trovo.
Giulia Ducournau.
Ducournau, esatto, Giulia Ducournau.
Sì, però appunto in concorso non è più, però mi fido di te Angela, e quindi tu che sei molto sul
ci
pezzo,
fidare,
inevitabilmente adesso per forza, e quindi vabbè, capitano questi anni.
Ecco,
ecco, se
quello,
vogliamo...
quello che... no, vai, scusa, dimmi. Ti ho interrotto.
No, vai.
No, dico, quello che salta agli occhi è la scarsissima presenza americana.
Sì.
Con due titoli molto diversi tra loro, uno quello di Chopin, Flag Day, di cui non si sa molto, ma insomma sarà una sorpresa, e l'altro Red Rocket di Sean Baker, che come taglio di cinema, no? Come sì, proprio punto di vista, come estetica, è un film che avremmo visto benissimo alla Kenzen, esatto, o a Saint-Regard, ecco.
Anzi, se non mi sbaglio, in precedenza il suo film era in Kenzen, io ricordo di averlo Kenzen intervistato in spiaggia, quindi di solito quando intervisto in spiaggia è la Kenzen o al massimo la Semen, quindi
ritrovarlo qui, vero, c'è anche Wes Anderson, che però è appunto nel congelatore, diciamo,
sì, molto congelato questo,
ecco, ci sono, esatto, questo quasi 2 anni congelato, sì. ci sono 2 film americani, e questo secondo me prova anche il fatto che il rapporto Cannes America insomma negli ultimi anni si è raffreddato anche lui in congelatore e non si è ancora sciolto del tutto. Si parla anche di questo blockbuster che dovrebbe essere visto, come ha specificato Frémont, sulla spiaggia, quindi grand public, e se abbiamo fatto bene i conti dei film che sono in uscita, il 7 luglio esce Black Widow, quindi secondo me di quello trattasi.
Comunque devo dire che io ho anche pensato, ma forse sono io che penso male, che sia anche una scelta un po' di convenienza, nel senso che sappiamo tutti, poi ne parleremo un attimo più avanti, delle regole sanitarie e di accesso che il Festival di Cannes si sta inventando in questi giorni e delle limitazioni che per ora ci sono per i non europei. Quindi io ho anche pensato, forse cattivamente, dire che avranno pensato mettiamone di meno, perché sennò facciamo che sto red carpet ci siamo io, Thierry e Pierre. Non lo so, vabbè, forse ho pensato,
potresti non aver pensato male, anche perché se andiamo a vedere i film europei sono in maggioranza,
esatto,
e soprattutto tanti francesi, e lì il red carpet è assicurato,
esatto, anche perché
allora,
lui l'ha
in un anno
confermato.
Come questo, esatto, in un anno come questo in cui come hai detto tu giustamente, tutti faranno i conti ancora con la pandemia e soprattutto con il vaccino fatto 2 volte o con ogni 48 ore il tampone, forse non tutti sono così entusiasti di viaggiare, soprattutto se tornando a casa devono starsi 15 giorni fermi, insomma, ora un attore che lavora non se lo può permettere.
Assolutamente, infatti questo è anche il criterio che hanno usato molti festival e premi anche in Italia, voglio dire, uno cerca di trovare il male minore per poter fare tutto, però con le dovute cautele. Allora io direi di passare velocemente a Saint-Regard, magari anche lì devo dire ho visto appunto, come dicevi, poca varietà dal punto di vista di extraeuropei, e anche 4 opere prime. Quindi
sì, ecco, Frémont ha detto questa è la sezione delle opere prime e seconde, in realtà, e dei giovani autori, in realtà questo vale per una buona parte dei registi presenti, ma certo non vale per Hasan Semih Kaplanoglu, perché è un autore turco ben noto e nel giro dei festival ovviamente, e la stessa cosa per Alexei German Junior, che tutto si può dire a meno che sia una scoperta. Chiaro. Però insomma, fatta salva questa precisazione, sì, si tratta di opere prime, di alcune tra l'altro si parla veramente bene, ad esempio tutti dicono che The Innocents potrà essere una scoperta, così come Lamb di Vladimir Johansson, 2 opere che vengono dal nord Europa, cosa strana, vero? E poi anche Noche de Fuego di Tatiana Huezo. Per il resto insomma ci sono meno voci di insomma di grandi scoperte, però vediamo. Poi ci sono anche le séance speciali,
esatto,
come ho detto.
Ci sono appunto ci sono 2 cose interessanti, ci sono film molto promettenti nel fuori concorso, Vedi, io quello ho un po' di lacrimuzza perché l'avrei voluto vedere da qualche altra parte, che è The Velvet Underground di Tom Haines, documentario sui Velvet Underground, esatto, ok. Stillwater e Tom McCarthy, il premio Oscar per Spotlight. Ecco, diciamo, questi sono i due che sono arrivati al mio orecchio in maniera più ridondante. Mi ha fatto sorridere, sempre fuori concorso, c'è cioè il film di Emmanuel Bercot, The Son Vivant, e Fremose, era dimenticato il titolo, quindi meraviglioso, sì. Che bello. E mentre mi ha colpito, diciamo, una sezione nuova, che è questa Cannes Premiere, dove c'ha, come dire, letteralmente ficcato in mezzo qualche altro titolo con qualche altro autore notevole.
Sì, allora lui ha tenuto a precisare che tutti gli autori francesi hanno risposto in coro: ci siamo, perché non vogliamo andare in nessun altro posto che a Cannes. E questo fa piacere, perché hanno accettato anche queste proiezioni che obiettivamente sono sia in Cannes Premiere che fuori concorso, sono meno sotto l'occhio dei riflettori. E Depression è uno di questi, Deception, un film ispirato a Marguerite Duras. E poi ecco Amalric, che ci saremmo aspettati altr'ore, Andrea Arnold è una super,
sì, esatto,
super regista,
strano,
ecco,
strano,
Evolution del nostro Montrusco, e anche Aung San Suu, che è vero, molti dicono fa sempre lo stesso film, ma comunque rimane Aung San Suu, ecco.
Certo, strano. Allora, o sono brutti,
oppure sono stati fedeli, come ha detto lui, no? Lui ha detto lui la parola fedeltà l'ha ripetuta molte volte. Autori fedeli.
Allora, l'avevamo detto in tempi non sospetti, quest'anno sarebbe stato difficile prevedere il futuro per tutti, da parte dei registi, produttori, distributori, world sales, per cui è veramente una scommessa, è tutta una scommessa, e quindi questo è il risultato di quella scommessa. C'è chi ha fatto un ragionamento ed è lì, e chi ne ha fatto un altro non c'è, oppure un altro ancora ed è in Cannes Premiere fuori concorso. Io sono curiosa di vedere anche la Kenzen, che è la sezione, come sappiamo, parallela indipendente del Festival di Cannes, la cui conferenza si terrà l'8 giugno, per capire perché spesso la Kenzen fa scelte diverse, più rivoluzionarie, più autonome, appunto, e quindi magari ci regala grandi emozioni.
Infatti, speriamo. Anche perché vogliamo dire una cosa,
sì.
Pochissima Italia.
Sì, che noi non siamo, ecco, non è che dobbiamo fare per forza i patriottici campanilistici, però solo Nanni Moretti, che era anche prevedibilissimo, fa un po' strano, perché di solito gli italiani comunque a Cannes ci sono sempre stati, e quindi appunto mi fa pensare, ti ricordi quell'anno che la Kenzen ne sparò tre?
Sì,
italiani,
sì.
Quindi sì. Ecco,
potrebbe essere lo
genere.
Stesso anno che facciamo tre anche quest'anno, del resto sono stati anni in cui non ci siamo stati, e questo ha creato stupore, e invece stavolta chissà, punto super interrogativo.
Sì, io so qualche nome in mente, ma anche perché sono nomi che sono tra virgolette nati a Cannes, per cui mi aspetto che ci ritornino, ecco. Quindi vediamo, stay tuned. Adesso io e Angela ci separiamo momentaneamente, diamo spazio a me e Angelo, che vi presentiamo un film che esce oggi, quindi che assolutamente che ci ha stupito, e quindi dovete assolutamente vederlo e ascoltarvi anche le interviste, e poi torniamo perché Angela ovviamente c'ha da consigliarci cosa vedere stasera, e magari in chiusura torniamo su Cannes. Fred. Da oggi 4 giugno su Amazon Prime Video arriva Maschile Singolare, opera prima, se non sbaglio, ma Angelo poi interverrà, di Matteo Pilati e Alessandro Guida.
Esatto, opera prima di Matteo Pilati e Alessandro Guida, scritta da Matteo Pilati, Alessandro Guida e Stefano Paternò Raddusa, che io ho incontrato insieme a due dei tanti protagonisti, insieme a Michela Giraud e Giancarlo Commare, a Torino il 26, perché abbiamo fatto un'anteprima al cinema insieme all'Ore sul festival del film. Loro erano entusiasti perché non avevano mai visto il film sul grande schermo, tant'è che alla fine, quando sono saliti per la Q&A, sia Giro che Commare piangevano, avevano sta commozione che se li portava via.
Allora, lei, diciamo che lei prima di
il mio nome lì grosso sì, su uno schermo è una roba che ti dà.
Io sono ignorante, ma credo che sia per la Girola il debutto cinematografico, vero?
Il debutto cinematografico come protagonista, sì, aveva fatto delle particine di contorno in un paio di altri film, ma proprio roba piccola.
Però nonna migliore amica.
Invece ha un ruolo, esatto.
Perché qui di che si parla? Ecco, facciamo
allora,
un piccolo...
Qui si parla di una storia di crescita personale di questo Antonio, che è interpretato da Giancarlo Commare, che è sullo schermo ogni singola inquadratura poraccio. Cioè il film
ma non siamo dispiaciuti?
No, però praticamente lui interpreta Antonio, che è un ragazzo gay sposato con un altro uomo, ovviamente, il quale lo lascia perché si è innamorato di un'altra persona, e quindi lui di colpo si trova lui, ragazzo del sud, trasferito a Roma per amore, questo è il suo primo, era il suo primo ragazzo, si trova di colpo a doversi ricostruire la vita sia sentimentale che economica lavorativa.
Sì.
E quindi ha questo, diciamo, questo coming of age un po' tardivo, in cui comincia a scoprire qual è, cioè che tipo di persona è, che tipo di vita vuole, che cosa gli piace fare, e lo scopre e lo scopriamo noi con lui attraverso le persone che incontra, i rapporti che ha e la guida, diciamo, di questa amica che è Michela Giro, che gli fa un po' da contraltare, che cerca di aiutarlo. È praticamente come, se volete, poi c'è un'intervista dei tre, di Matteo Pilati, Alessandro Guida e Giuseppe Paterno Raddusa, su Fred, che ho fatto io, dove raccontano la costruzione narrativa del film, ed è un po' una somma di archetipi narrativi tipici della commedia romantica americana, che non sono tanto propri del cinema italiano, e che però loro tre sono riusciti ad adattarli in un modo perfetto e molto credibile, molto realistico, a quello che è la vita di un ragazzo gay in Italia adesso. È tutto molto vero, non c'è, è tutto molto, cioè non c'è cinismo, non c'è esagerazione, non c'è mai, non si strizza mai l'occhio a un pubblico che non sia un pubblico che voglia vedere un bel film, non si cerca, non è un film fatto per la comunità eterosessuale, perché per dire guardate noi quanto siamo carini, non so come dire, è un film molto vero. Oltretutto loro se lo sono scritti da soli, su un'idea di Raddusa, con un cast che si sono tirati su da soli, che si sono prodotti da soli, nel senso Pilati, uno dei due registi, ha messo dei soldi suoi per questo film, cioè con la liquidazione si è pagato il film, quindi siamo nel mondo del film iper indipendente. E quindi questa cosa si vede la passione, si vede cioè la comunità cinematografica di questo gruppo di ragazzi, oltre a loro tre anche gli attori, che sono tantissimi, perché ci sono 4-5 ruoli oltre a Commare, che sono diciamo in evidenza, e abbiamo appunto esce purtroppo solo, non esce al cinema, esce solo appunto su Amazon Prime, solo, cioè va molto bene, però visto che noi al Festival all'Overs l'avremmo voluto mettere in concorso, ma il film usciva molto prima, abbiamo fatto quest'anteprima e gli abbiamo fatto un regalo, perché è un film anche molto molto curato, nonostante abbia poco budget, è un film fatto con molta attenzione e si vede.
Io devo dire che sono rimasta sorpresa, perché mi incuriosiva la storia, anche se era molto semplice sulla carta, però non pensavo, ed ero stimavo molto gli attori, ho seguito già con Mare altre volte, ora sta girando Il sequel di Su più bello, ma era tra i protagonisti di Scam, quindi sapete benissimo quanto ami Scam, per cui quanto fossi di parte. Saurino, che è uno degli attori di questo film, lo seguo tantissimo e trovo che sia sempre molto credibile, anche sì, quando fa le fiction tra virgolette, come dire, che di per sé non sono sempre le più amate, e nonostante tutte queste buone premesse ero un po' scettica. Invece ho fatto proprio 1 ora e 40 quant'è di piacevolissima, e li ho trovati tutti molto credibili, e l'ho trovata una commedia molto poco gay tra virgolette, nel senso l'ho trovata proprio una dramedy classica, proprio per tutti. Proprio...
Difatti questa è secondo me la chiave del successo pazzesco, perché invece era un film veramente molto molto gay, nel senso che tutto quello che viene raccontato è promana direttamente dalla comunità e dalla vita di comunità, non c'è niente di costruito per farlo sembrare più gay.
E quindi cosa
così
ci dimostra? Sempre la stessa storia, che differenze poi nel pratico, specialmente quando si parla di drammi d'amore, trovare le proprie strade, poi è sempre quello, siamo tutti così prevedibili, no? Vogliamo fare...
Ci sono delle regole universali, trasversali, che si applicano su tutte le tipologie, che funzionano sempre con le stesse dinamiche, gli stessi meccanismi. Non
sì, ci sta quello che ti lascia perché si deve levare lo sfizio nuovo e poi torna con la coda tra le gambe, che aspetta molto tempo per trovare il proprio posto perché si trascina nella vita certe cose.
Tutto questo legato da un modo di raccontare, da un lessico e da una comicità e da un'ironia molto molto tipica, cioè con delle battute proprio che la sala è esplosa più volte, che sono proprio classiche del modo di esprimersi della comunità, cioè all'interno della comunità LGBT, il modo di far ridere e l'ironia e quella sottile cattiveria, un po' di acidità sempre benevola che c'è. Qui viene molto fuori, ma non è mai macchietta, non è mai esagerata per farsi vedere, è proprio una roba naturale. I dialoghi erano naturalissimi, difatti io gli ho fatto mille complimenti, perché hanno scritto dei dialoghi che erano super fluidi e veri.
E quindi non vi abbiamo convinto, caro Angelo, cosa facciamo ascoltare i nostri ascoltatori?
Allora, a parte che ormai siete convinti, dovete assolutamente andare, però come ultimo, proprio per farvi fare l'ultimo step verso la convinzione totale, vi facciamo sentire un pezzo dell'intervista che ho fatto con Michela Girò e Giancarlo Commare, dove ci raccontano un po' il loro rapporto, cosa è successo sul set e un po' come loro si sono posti nei confronti di questo film, che per Commare era il primo film cinema, e per lei praticamente anche la preparazione e l'immersione del set di Maschile Singolare.
The Soup of the Day.
Allora, Antonio è il personaggio principale, questo ragazzo che ha un'evoluzione di vita nel film. E Michela, il tuo personaggio chi è invece? Raccontacelo.
Allora, io sono la migliore amica di Antonio, che per anni è stata nelle retrovie dell'amore, cioè nel senso ha sempre visto gli altri amarsi e volersi bene, e finalmente lei ce la fa, ma non si rende conto che di farcela. Esce di testa e inizia a pensare solo a se stessa, dimenticandosi però del suo amico che sta vivendo un momento molto difficile, e quindi cerca di stargli vicino come può, insomma, però a volte può, a volte non può. Però paradossalmente questo non potergli stare vicino come lei avrebbe voluto fa del gran bene ad Antonio.
Giuscarlo.
Giancarlo,
tu le ho dette tutte. Giancarlo, tu tu come, adesso ti faccio la domanda classica, dottore, come ci si prepara a un ruolo come questo? Perché tu sei sullo schermo dall'inizio alla fine, ci sei praticamente sempre.
Beh, guarda, io ho avuto la fortuna sicuramente di potermi preparare tanto prima, nel senso che i due sceneggiatori e poi i due registi mi hanno coinvolto e abbiamo fatto tante prove prima e insomma siamo arrivati a capire proprio il nucleo, la parte diciamo più importante di questo personaggio, e quindi da lì poi insomma io ho cercato di sviluppare e lavorare su tutto quello che era il contorno. Come ha detto già qualcuno, Antonio, io in certi aspetti l'ho visto molto simile a mia madre, quindi alcune sue caratteristiche le ho riportate dentro e mi sono divertito tantissimo a fare questa cosa qui e basta. Poi insomma sì, c'è stato un grande lavoro di squadra, a me mi hanno fatto partecipare ai provini per insomma cercare tutti gli altri attori e personaggi, e quindi anche questo mi ha dato modo di già lavorare sul campo, no?
Sì, certo.
E quindi già provare delle cose che poi si sono alcune evolute, alcune sono rimaste anche quelle che avevamo trovato lì in fase di provino e le abbiamo riportate poi in scena durante il set.
Ma una cosa che viene fuori dal film è che c'è una grande complicità professionale tra tutti, cioè
sì,
non c'è il film è scritto molto bene e probabilmente questo aiuta,
sì.
Però voi gruppo di attori eravate tutti molto into it, come dicono.
Guarda, sì, io
no?
Ti dico questo, sono per tutte le persone che stavano in quel film, io non le conoscevo prima e ovviamente io sono la persona che ha incontrato più persone in questo percorso, in questa avventura, e con tutte, adesso sembra tipo la smielata, no? Però non è veramente così, perché con tutte sono entrato in connessione stabilendo un certo tipo di rapporto che però è stato, se vogliamo tracciare un filo comune, un filo rouge, con tutti io sono riuscito ad aprirmi e ho ricevuto l'apertura di queste persone e quindi ci siamo connessi prima come persone e poi come colleghi in scena, quindi penso che questo ci abbia aiutato veramente
io
tanto.
Credo veramente di sì.
Sì, la cosa che io ho fatto il provino e io non conoscevo Giancarlo, sapevo che lui era molto amato per Scam, ma io non avevo visto Scam, quindi quindi non avevo avuto quell'approccio che poi quando lo vedi te senti male, perché quella scena che lui arriva col cappuccio muori, quindi io non l'avevo visto, quindi mi sono approcciata in maniera molto neutra e dopo insomma che mi hanno scelta, lui ha voluto costruire un rapporto con me, quindi mi ricordo abbiamo fatto questo aperitivo dove io ho mangiato le sue cose perché lui si stava giustamente tenendo in forma per il ruolo, e quindi lui mi ricordo che tipo devi mangiare
dei
ceci, non lo so, lui delle cose proteiche,
del miglio, del becchime,
beh, mangerò io al posto tuo, perché io insomma problemi di questo genere non ne avevo, non me
e
ne
peraltro
faccio.
C'è una scena nel film uguale,
esatto,
voglio dire,
esatto. Tanto per... quella scena lì non volendo l'abbiamo replicata
nella realtà, sì.
E poi ci siamo proprio scoperti, cioè nel senso lui ho scoperto un attore bravo, generoso, con la voglia di conoscermi proprio come persona, lui c'ha la voglia di sapere chi fossi, non è Giancarlo uno che si sbottona, cioè Giancarlo è uno di quelli che se non gli piaci si sorride ma si gira, cioè nel senso
sì,
non è uno di quelli che se non gli piaci non gli piace, mai maleducato, sempre educato, però lui proprio si sorride e si gira dall'altra parte,
esatto.
E quindi è stato anche un privilegio, un onore per me che
mio.
Avere lavorare con lui e anche avere un rapporto amicale.
Fred Film Radio.
Dopo la breve pausa con Angelo, come promesso, siamo tornati in diretta con Angela per i suoi consigli su cosa vedere stasera, in questo venerdì.
Vi ho lasciato ieri sera nel futuro distopico del giorno del giudizio e anche oggi guardiamo a un futuro che è già ieri, perché sto parlando di un film del 1981, ambientato però nel 1997. Il film è appunto 1997, Fuga da New York del meraviglioso John Carpenter, che ci propone Iris alle ore 21. insomma, per una serata ancora adrenalinica non resta infatti che seguire le vicende di Jena Plissken, in realtà in originale si chiamava Snake, ma insomma io sono affezionata a Jena, interpretato da Kurt Russell, che è un delinquente, anzi è un vero e proprio assassino pericolosissimo, che viene spedito a Manhattan, che è diventato un carcere di massima sicurezza perché l'aereo presidenziale è stato dirottato e è stato proprio intrappolato nell'isola di Manhattan. Siamo in un futuro, come dicevo, durante un futuro che vede la criminalità avere la meglio su chi invece difende la giustizia e difende i più deboli. Siamo in un momento in cui tutti devono fare la loro parte, e a fare la parte, come dicevo, è chiamato anche Jena Plissken, che viene mandato a liberare il presidente. Arriva su quest'isola un antieroe che già dalle prime inquadrature ci fa capire di essere veramente tale. Infatti con questo film Kurt Russell esplode letteralmente, e questo personaggio gli rimarrà cucito addosso anche in futuro, e anche quando lo vediamo vestito da Babbo Natale, come di recente. Insomma, ecco, Jena Plissken rimane veramente un personaggio iconico. Essendo un antieroe che sa quello che deve fare, naturalmente lo farà scontrandosi con i cattivi, i super cattivi. Tra questi sicuramente si distingue Isaac Hayes, che era un re della Black Exploitation nei panni del Duca, e poi gli altri protagonisti sono anche Ernest Borgnine e Ivan Cliff. Il film ovviamente non regge però solo ed esclusivamente su delle interpretazioni veramente grandiose, ma sulle atmosfere. È un film che ci riporta perfettamente dentro quello che è il mondo di John Carpenter, al quale bastano poche inquadrature e una musica in sottofondo per farci capire un ambiente e farci entrare dentro un universo, qualsiasi esso sia, compreso questo spettrale nero, pericoloso, di una Manhattan in mano alla criminalità. E del resto lui è veramente un regista che quando deve descrivere delle azioni che creano suspense e creano adrenalina sa benissimo come fare, perché la sua regia sempre secca, sempre lucida, è in grado veramente di raccontare con estrema essenzialità qualsiasi atmosfera. La colonna sonora è dello stesso Carpenter e contribuisce non poco a ricreare un ambiente incredibile, e insomma dopo tanti anni, il film come dicevo è dell'81, sono passati 20 anni, non ha perso smalto, nel senso che si comincia a vederlo e si arriva fino alla fine, quindi perché non farlo? 1997, Fuga da New York, ore 21 su Iris.
Fred Film Radio. Siamo giunti alla fine di questa puntatona, diciamolo, a parte qualche incursione del film in uscita, ma sfida singolare, è stata una puntata dedicatissima al Festival di Cannes e la sua selezione 2021, e con un ritorno, seppur a distanza, da Venezia di Angela, che ecco oggi abbiamo avuto più con noi, e con Angela, come promesso, chiudiamo questa puntata di venerdì.
Eccoci qua, infatti, chiudiamo parlando ancora di Cannes, però, come hai detto. E di che cosa? Allora, di che cosa vogliamo parlare?
Innanzitutto di un'altra notizia che non abbiamo dato in apertura, cioè che Jodie Foster è stata annunciata come ospite speciale della cerimonia di apertura e riceverà anche la Honorary Palm d'Or, che sarebbe una sorta di palma d'oro alla carriera, onoraria.
No, esattamente la palma d'oro alla carriera.
Quindi ecco, già un ospite, prima parlavamo di carezza di americani, in questo caso un po' uno è certo, a parte Spike Lee, presidente di giuria, la giuria ancora non sappiamo bene.
Questo è un punto interrogativo, perché ci saremmo aspettati di saperla.
Sì, esatto, invece lui ha detto in un'intervista che l'avrebbe detto lungo la strada, secondo me sempre perché io sono quella che pensa male, però sempre per la stessa ragione.
Sì, non l'ha ancora chiusa, dai, lo sappiamo. Sì, è così.
I problemi di entrata, e diciamolo, e così vogliamo chiudere, non con polemiche, ma indicando, diciamo, le perplessità rispetto a questo fantomatico health pass, il pass salute, così è stato chiamato questo, diciamo, appunto, lascia passare, che il Festival di Cannes ci chiede di presentare all'arrivo. Abbiamo ricevuto tutti noi accreditati appunto questa mail con le regole, e le regole, senza mezzi termini vi dico, fanno acqua da tutte le parti, perché quelli più tutelati e più welcome sono ovviamente i doppi vaccinati, cioè quelli che hanno un passaporto vaccinale che li lascia passare, e per gli altri non è che c'è un veto, ma c'è un obbligo di test Covid, quindi di tampone ogni 48 ore.
Sì, 20.000 persone che, esatto, si muovono ogni, ma buona fortuna.
Esattamente, perché
bon immaginate, chance, si direbbe.
Esatto, perché immaginate ora, per chi non è mai stato a Cannes, sappiate che prerogativa del Festival di Cannes sono le file. Già nel periodo di pericolo di attacchi terroristici erano aumentati a dismisura, perché facevano i controlli, che immagino continueranno a fare, a livello di zaini, metal detector e tutto, quindi ogni cosa durava minimo 2 ore, massimo anche 3-4 per film grossi. E ecco, se vogliono controllare anche l'Health Pass, siamo freschi. Ecco, questo è il primo, diciamo, la prima cosa strana che abbiamo rilevato. La seconda è che da non mi ricordo quale giorno di giugno, credo la settimana prossima, ci sarà non solo leveranno il coprifuoco, ma leveranno anche il blocco di capienza delle sale. Ciò significa che le sale possono tornare a fare il 100% di capienza.
Sì, uno vicino all'altro, abbracciati,
esatto. Quindi te devi fidare dell'Health Pass, altrimenti sono cavoli, ecco, per dirla.
Certo che sì. L'hai detta benissimo.
Esatto, e considerando le varianti, perché è cosa di questi giorni, non è detto che anche chi sia doppiamente vaccinato non possa beccarsi la variante oppure trasmetterla. Quindi il rischio del positivo, non del morto, ma del positivo, e di quindi quarantene e tutto, è lì, è dietro l'angolo.
È decisamente alto.
E come diceva un collega di un'altra testata ieri, poi dopo però come la mettiamo nome, visto che a Cannes siamo tutti purtroppo costretti, anche per i prezzi che quest'anno saranno doppi, a condividere appartamenti. Che succede?
Certo.
Cioè, blocchiamo tutti? Intere testate bloccate a casa a farsi 10 giorni di quarantena? Ripeto, forse non siamo più a rischio di
salute per la vita. No, ma soprattutto con i costi, con i costi, perché se sei in quarantena e hai per caso preso una pensione, lì rimani per altri 15 giorni, sempre che ci sia posto, a spese tue. E negli appartamenti è la stessa cosa, che se l'appartamento è affittato a un'altra famiglia la settimana successiva, sei fregato, perché gli devi pagare anche i danni.
Sì, sì, nel senso che appunto, per tornare al discorso iniziale, questo Health Pass fa acqua da tutte le parti. Ciò sta facendo rivedere a molti giornalisti appunto la fattibilità, perché qui non è solo una questione di voler andare in guerra, ma così è.
Come andarci? Come in guerra ci può anche voler andare, ma come? Dammi le armi.
Esattamente, molto diverso da, ma non perché sei a Venezia, Angela, però quest'anno, ecco, con un po' di bulimia in meno rispetto alla presenza dei giornalisti, siamo riusciti a stare un poco più sereni col cervello tutti.
Sì, poi lo saremo anche di più a settembre, probabilmente anche Venezia forse potrebbe aumentare la presenza nelle sale, non è detto, no? Perché
certo,
se raggiungiamo quell'immunità di gregge che si dice che intorno a luglio dovrebbe esserci, allora uno può anche essere un pochino più, ma a settembre e luglio è molto diverso.
Sì, purtroppo per Cannes sì, quindi ecco, ci voleva qualche accorgimento in più, ma staremo a vedere. Intanto la selezione ve l'abbiamo annunciata, sappiamo dove stiamo andando, a cosa andiamo incontro, salvo sorprese sulla giuria e la Kenzen che poi vi commenteremo. Per ora il Festival di Cannes è stato, ecco, released, quindi la lista è lì per tutti, agli occhi di tutti, e ognuno farà, tirerà un po' le somme. Chissà se qualcosa non riusciamo a vederla, perché anche questo era considerato nella mail, vederla alle nostre case, nei nostri cinema, proprio perché impossibilità di arrivare lì. Stay tuned, noi faremo del nostro meglio da bravi Festival Insider a farvi sapere tutto. E quindi appuntamento a lunedì, sempre per The Soup of the Day, chissà da Venezia, da non so quali lidi, ma noi ci siamo sempre. Grazie ad Angela, fai buone cose, vedi bei film, mi raccomando, adesso che siete liberi anche dalla pressione canina. Faccio battute che veramente si sprecano, veramente Zelig, vienimi a prendere. E grazie a tutti per averci ascoltato, buon weekend, buon fine settimana, noi ci ritroviamo alle 10 lunedì mattina sul canale Italiano ed Entertainment, ci ritrovate in podcast, ci ritrovate in replica, quindi stay tuned, continuate ad ascoltarci, a lunedì e grazie.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
I'm Beconfi, Fred Film Radio, Marco Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.